Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 16, paragrafo 3. Un interessante dialogo teologico fra Gesù e uno scriba, in tema di reincarnazione e di purgatorio. È in questo periodo che avviene successivamente un incontro interessante di Gesù con uno scriba, non narrato dai Vangeli, con un dialogo avente come tema quello della reincarnazione. Ho già detto che scribi e farisei cercavano di approfittare di tutte le occasioni per incastrarlo. Taluni pensavano addirittura che Gesù fosse un truffatore, come si è visto in quell'altro episodio di quell'indemoniato guarito, indemoniato che scribi e farisei avevano accusato di aver architettato una commedia, d'accordo con i cittadini di Cafarnao, per dare lustro a Gesù e alla loro cittadina. Gesù, allo scriba di cui parliamo ora, aveva già guarito il figlioletto, ma quello, anziché essergli grato e convinto dai colleghi, gli porge un'esca per indurlo a parlare male di Roma e del Tempio. Odio e amore sanno capire dove trovare, gli dice sornionamente lo scriba, riferendosi alle folle che quel giorno hanno saputo dove precedere Gesù. E anche se Gesù fugge, c'è chi lo segue, anche rischiando, per cui è inutile per lui cercare di fuggire. Gesù rimane colpito dall'osservazione, si blocca, guarda in tralice lo scriba e gliene chiede conto. Perché mai? È la domanda interiore di Gesù. Gli altri che lo seguono dovrebbero rischiare? Lo scriba manifesta allora più esplicitamente il proprio pensiero, dicendo sostanzialmente: Roma ti tiene d'occhio, temendoti un agitatore politico, visto che ti definisci il Messia e il Tempio addirittura ti odia, considerandoti un agitatore religioso che mina le fondamenta dell'autorità dei sacerdoti. È un'esca sottile che avrebbe potuto facilmente spingere l'uomo Gesù a reagire ed a compromettersi, lasciandosi scappare qualche parola di troppo. Ma Gesù, che è tutto fuorché solo uomo, lo guarda ad occhi socchiusi e, scrutandolo nel profondo, gli chiede con dolcezza: perché mai egli lo tenti, specie dopo avergli guarito il figlio? L'uomo coglie lo sguardo penetrante dei suoi occhi, capisce che Gesù gli ha sondato il cuore e si rende anche improvvisamente conto della sua ingratitudine e dell'enormità dell'atto che stava compiendo. Lo scriba, a quel dolce rimprovero, crolla. Al pensiero del figlio guarito si vergogna di se stesso e, anziché cercare di negare, ammette onestamente la propria colpa. Siamo di fronte ad una sorta di confessione. Padre, ho peccato. E alla confessione segue il perdono di Gesù, il confessore per eccellenza, il quale gli si apre allora in un bel dialogo per illuminarlo sulla verità. Lo scriba gli spiega che lui aveva fatto ciò perché credeva di servire Dio combattendo lui. Non deve meravigliare, gli ebrei combatterono i cristiani ritenendoli una setta eretica che poteva mettere in difficoltà l'ebraismo, la religione del Dio vero. Lo stesso San Paolo, accecato e scaraventato giù da cavallo mentre si recava con dei soldati a Damasco per mettere in catene dei cristiani, fu uno di costoro. Egli non era un assassino, come non lo è il soldato che uccide il nemico per difendere la propria patria. Anche egli pensava di difendere Dio prima che Gesù, in una luce accecante, gli facesse sentire dal cielo la sua voce, facendogli capire che egli era quello stesso Gesù che Paolo perseguitava nei suoi discepoli. Gesù legge dunque nel cuore dello scriba la sua sincerità e decide di salvarlo, aiutandolo a capire. Per salvarsi, gli spiega Gesù, l'uomo deve morire a se stesso. Deve morire a se stesso per risorgere. Lo scriba è ovviamente un uomo colto e pensa subito che Gesù alluda alla reincarnazione. Questa, come già detto, era solo una teoria che traeva spunto dalle credenze di certe religioni e filosofie orientali, filosofie che, in un mondo pagano privo di veri valori spirituali, come lo è anche quello di oggi, erano state diffuse dalla cultura ellenistica dominante in quell'epoca, perché davano uno sbocco comodo e rassicurante ai quesiti sulla vita e sulla morte. Soluzioni rassicuranti, perché non solo lo spirito dell'uomo non moriva, ma esso si reincarnava a suo piacimento in una serie di altri uomini per secoli e secoli, per elevarsi sempre di più fino a raggiungere la conoscenza assoluta. Ma la vita terrena è in realtà una sola, l'occasione per salvarsi è una sola e un uomo si perde o si salva per l'eternità a seconda di come, in quell'unica vita, ha saputo condursi nel bene come nel male. La teoria della reincarnazione e della salvezza finale garantita a tutti, come predicato anche nelle teorie dello spiritismo moderno che hanno riverniciato ad uso dei cristiani le antiche filosofie orientali, è un atroce inganno perché induce l'uomo ad abbassare la guardia ed a moltiplicare così le sue possibilità di perdersi. Lo spirito è immortale, spiega dunque Gesù allo scriba, ma vive una sola vita, unito alla carne sulla terra e nello spirito in cielo in maniera eterna grazie al dono del battesimo e dallo Spirito Santo. L'acqua del battesimo sarebbe però solo un simbolo se lo spirito non operasse con la sua potenza attraverso essa. Chi è lavato con quest'acqua deve poi purificarsi con lo spirito, vincere cioè la corruzione spirituale indotta nell'uomo dalle conseguenze del peccato originale, nonché purificarsi nella condotta di vita per tornare ad essere più spirito che carne. E questo perché il regno di Dio, come aveva spiegato il Gesù Valtortiano quella notte a Nicodemo nel Vangelo di Giovanni, non sarà abitato che da esseri giunti all'età spirituale perfetta. Il regno dei cieli, quello che noi chiamiamo paradiso, è una cosa misteriosa. Gesù, parlando sempre di reincarnazione, precisa ancora allo scriba che le anime non trasmigrano da corpo a corpo, di vita in vita, bensì dal creatore che le crea all'embrione di uomo e dall'uomo che muore nella carne al creatore. E una volta che l'anima si presenta al creatore per il giudizio particolare, che è di vita o di morte eterna, l'anima resta là dove il creatore la manda in eterno. Lo scriba era una mente acuta, perché forse era un teologo, e subito crede infatti di cogliere nelle parole di Gesù una contraddizione. Se il giudizio particolare si conclude in una sentenza di vita o di morte in un luogo dove l'anima resta in eterno, che ne è? Chiede lo scriba del cosiddetto purgatorio. Gesù gli conferma allora l'esistenza del purgatorio, che egli però, nel suo pensiero, assorbe nel concetto di vita, per cui chi va nel purgatorio è già in cielo, perché il purgatorio è già salvezza, cioè vita. Al momento del giudizio universale, quando il numero degli eletti sarà completo e le anime che erano ancora in quel luogo avranno terminato la loro purificazione per accedere al paradiso, non vi sarà più purgatorio, ma resteranno solo inferno e paradiso. Nota dell'autore. Limbo e purgatorio. La terminologia e la lingua usata dal Gesù Valtortiano nel parlare e nel manifestarsi alla mistica Valtorta nelle visioni evangeliche di 2000 anni fa. Vi è chi dice che il purgatorio sia stata un'invenzione dei cristiani, poiché la Bibbia non farebbe cenno ad una parola del genere. In realtà è solo una questione terminologica, perché gli autori degli scritti dell'Antico Testamento invece ne parlano, ma poiché prima della redenzione lo Spirito Santo non era ancora giunto ad illuminare pienamente le loro menti, come inizierà a fare dopo la Pentecoste, ne avevano una cognizione ancora confusa. Si sapeva che vi era un limbo dei patriarchi e comunque un luogo di espiazione nel quale soggiornavano i giusti defunti del popolo di Israele, per i quali i viventi potevano anche pregare. Quello che noi cristiani, con terminologia nostra, chiamiamo purgatorio, è quello che nella nozione degli antichi ebrei veniva chiamato Sheol, o seno di Abramo, oppure Ade, o regno degli inferi, nel caso dei popoli pagani, insomma un luogo indefinito nel quale stavano i trapassati. L'opera della Valtorta parla spesso del limbo, non solo quello dei patriarchi e dei giusti del popolo eletto, svuotato alla discesa di Gesù agli inferi dopo la sua morte, ma anche di quello dei giusti non cristiani. Quel famoso luogo non di sola espiazione, ma anche di attesa. Attesa che può essere anche gioia, perché già pregustazione di gioia futura che si intravede sicura. Ora, se in altri brani il Gesù Valtortiano parla di limbo come luogo di attesa o espiazione, e come mai qui, con lo scriba, lo stesso Gesù precisa che le dimore sono tre, purgatorio, paradiso e inferno, anziché quattro con il limbo? E come mai lo scriba della visione, che non è cristiano, si esprimeva usando già allora il termine di purgatorio, sconosciuto alla sua lingua, e non piuttosto quello di Sheol o di seno di Abramo? E allora qui vi spiego un altro piccolo segreto che vi aiuta a capire meglio l'opera valtortiana. È solo un fatto di terminologia, o se volete, di traduzione. Leggendo la Valtorta, noi vediamo Gesù parlare agli apostoli ed agli ebrei in italiano, no? Ma in realtà Gesù parlava, secondo voi, in italiano, come intende trascrivere la Valtorta, o piuttosto nell'ebraico o aramaico che fosse del suo tempo? Egli parlava al popolo nella lingua del tempo, ovviamente. Ma se la Valtorta, nelle sue visioni, avesse inteso parlare ai personaggi dell'epoca nella loro lingua, avrebbe lei compreso il senso delle parole o soprattutto lo avremmo mai compreso noi. Qual è dunque il meccanismo della visione? Mistero. Narrano gli Atti degli Apostoli che nel giorno di Pentecoste, mentre gli Apostoli erano tutti riuniti, scese su di essi lo Spirito Santo ed essi, di fronte ad ebrei della diaspora convenuti da altre nazioni, cominciarono a parlare in lingue estere, secondo che lo Spirito dava ad essi per esprimersi. Ma, domanda, erano gli apostoli che parlavano lingue diverse e gli altri le comprendevano perché gli apostoli parlavano miracolosamente nella lingua degli altri? Oppure gli apostoli continuavano a parlare nella propria lingua ebraica, ma gli altri li intendevano nella loro lingua estera, perché era lo Spirito Santo che traduceva nella lingua di ciascuno degli altri il significato di quanto gli apostoli dicevano nella propria? Mistero. Com'è possibile poi rivedere in visione oggi avvenimenti del passato di 2000 anni fa, come fa la Valtorta o come è successo a tanti altri santi e sante, o addirittura vedere avvenimenti del futuro, come è successo a San Giovanni con la sua Apocalisse? Mistero. Qual è la spiegazione tecnica di apparizioni famose capitate a veggenti, come quelle ad esempio di Guadalupe, Lourdes, La Salette, Fatima, Meggiugorie e tante altre ancora, con i corpi di Gesù o della Madonna che si materializzano o smaterializzano davanti ai veggenti e parlano ogni volta nella specifica lingua di chi li ascolta, come fa appunto il Gesù di Maria Valtorta? Mistero. Dio poi non parla solo a noi cristiani, ma poiché tutti gli uomini sono figli suoi, parla uomini di tutte le razze, religioni e lingue. Ma nel parlare agli uomini, invia loro delle parole ad ognuno nella sua lingua, oppure invia loro impulsi telepatici, magari sotto forma di impulsi elettromagnetici, che poi essi a livello inconscio decodificano, come se nella mente possedessero un'antenna radio e poi traducono ognuno secondo il proprio patrimonio mentale? Mistero. L'uomo che vede i colori o ode dei suoni non vede in realtà colori né sente suoni, ma percepisce delle vibrazioni, delle frequenze che potremmo definire di tipo elettromagnetico, e che vengono trasformate dai nostri organi del senso in colori e suoni. Ma come può succedere? Mistero. Siamo immersi nel mistero e la scienza non sa come spiegarlo. Concludendo, il Gesù Valtortiano, parlando con lo scriba e ad uso della veggente Maria Valtorta, voleva dunque fare solo capire a lei e a noi cristiani moderni il concetto di purgatorio. E allora, nella visione, definisce quel luogo o stato con il termine di purgatorio, anche se parlando allo scriba nella sua lingua dell'epoca lo avrà magari chiamato Sheol o seno di Abramo. Capito l'arcano? È tutto semplice, si fa per dire. Ragionandoci un poco sopra, è come se Gesù avesse dato alla mistica, quanto alla lingua parlata, una visione in versione già tradotta nella nostra lingua. Ma ve ne meravigliate dopo tutto quello che avete imparato fin qui? E allora guardatevi intorno: cielo, stelle, piante, animali, vita. Mistero. Gesù parla dunque di purgatorio non perché il limbo non esista più, che anzi, In altri brani valtortiani è stato chiarito che esiste, ma perché in realtà, come il purgatorio va ricompreso nel termine di vita, così il termine di limbo va, a mio avviso, ricompreso nella nozione più ampia di purgatorio. Come dire che il purgatorio non è il limbo, ma il limbo possiamo considerarlo una sorta di purgatorio, una sua dépendance.